Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, a questo appuntamento dedicato al libro. Giovanna Amore e Giancarla Volpato leggono La lunga vita di Marianna Ucrìa di Dacia Maraini. Iniziamo con una breve presentazione dell'autrice. Dacia Maraini nasce a Fiesole nel 1936. La madre Topazia appartiene a un'antica famiglia siciliana, gli Aliata di Salaparuta. Il padre Fosco Maraini è un grande etnologo, autore di numerosi libri sul Tibet e sull'Estremo Oriente. Nel 1938 la famiglia Maraini si trasferisce in Giappone, dove il padre intende condurre degli studi su una popolazione dell'Hokkaido in via di estinzione. A Tokyo nel 1943 Dacia vive l'esperienza del campo di concentramento, dove la famiglia viene internata per aver rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Nel libro La nave per Kobe, la scrittrice ricorderà l'esperienza infantile della prigionia, le privazioni e le sofferenze di quei due anni. Rientrati in Italia, i Maraini si trasferiscono in Sicilia presso i nonni materni nella villa Valguarnera di Bagheria, ma a 18 anni la scrittrice va a vivere a Roma con il padre. Qui prosegue gli studi, si impiega in lavoretti di fortuna come archivista, giornalista, segretaria e collabora con varie riviste letterarie. Nel corso degli anni 60 pubblica i primi romanzi e comincia a occuparsi di teatro. La sua ricca produzione letteraria comprende numerosi testi teatrali e parecchi romanzi, tra i quali ricordiamo Memorie di una ladra, Isolina, Storia di Piera. I grandi temi sociali, la vita delle donne, i problemi dell'infanzia sono sempre al centro delle sue opere. La lunga vita di Marianna Ucrìa, con la quale vince il Campiello e ottiene un enorme successo di critica e di pubblico, viene pubblicata nel 90. La vicenda si svolge a Bagheria, in Sicilia, nella prima metà del Settecento. La piccola Marianna, figlia del duca signoretto Ucrìa di Fontana Salsa, viene condotta ad assistere all'impiccagione di un ragazzino. A causa di un trauma, la bimba è sordomuta e il padre spera che la forte emozione possa farla parlare. Così non accade. Trascorrono gli anni e le speranze di accasare la fanciulla dalla gola di pietra scemano. Appena tredicenne viene data in moglie al fratello di sua madre, il duca Pietro, che di anni ne ha 46. Marianna è costretta ad accettare il suo destino.
Un padre e una figlia, eccoli lì. Lui biondo, bello, sorridente. Lei goffa, lentiginosa, spaventata. Lui elegante e trasandato, con le calze ciondolanti, la parrucca infilata di traverso. Lei chiusa dentro un corsetto amaranto che mette in risalto la carnagione cerea. La bambina segue nello specchio il padre che, chino, si aggiusta le calze bianche sui polpacci. La bocca è in movimento, ma il suono delle parole non la raggiunge. Si perde prima di arrivare alle sue orecchie, quasi che la distanza visibile che li separa fosse solo un inciampo dell'occhio. Sembrano vicini, ma sono lontani mille miglia. La bambina spia le labbra del padre, che ora si muovono più in fretta. Sa cosa le sta dicendo anche se non lo sente, che si sbrighi a salutare la signora madre, che scende in cortile con lui, che monti di corsa in carrozza perché, come al solito, sono in ritardo.
Marianna si precipita nella camera da letto dei genitori, dove trova la madre che la stringe a sé con tenerezza e le fa mille raccomandazioni. Marianna intuisce che le sta dicendo di non attraversare la strada da sola perché, sorda com'è, potrebbe finire sotto una carrozza, e aggiunge la raccomandazione di stare lontano dai cani. La bambina raggiunge il padre, si abbandona sul sedile imbottito e chiude gli occhi. I cavalli partono al galoppo. Attraverso la vista e l'odorato, Marianna raccoglie le informazioni che le offre il paesaggio circostante.
Ora ha abbassato le palpebre per riposare un momento le pupille e le narici hanno preso a assorbire l'aria, riconoscendo e catalogando gli odori con pignoleria. Com'è prepotente l'acqua di lattuga che impregna il panciotto del signor padre. Sotto si indovina la fragranza della cipria di riso che si mescola all'unto dei sedili, al pizzicore della polvere della strada che entra dalle giunture degli sportelli, nonché un leggero sentore di mentuccia che sale dai prati. Ma uno scossone più robusto degli altri la costringe ad aprire gli occhi. Vede il padre che dorme sul sedile di fronte, il tricorno rovesciato su una spalla, la parrucca di traverso sulla bella fronte sudata. I cavalli oggi volano. Il signor padre continua a dormire nonostante le scosse. Le piace che sia lì, abbandonato nelle sue mani. Ogni tanto si sposta in avanti e gli tira sul tricorno, gli allontana una mosca troppo insistente. Il silenzio è un'acqua morta nel corpo mutilato della bambina che da poco ha compiuto i 7 anni. In quell'acqua ferma e chiara galleggiano la carrozza, le terrazze dai panni stesi, il mare che si intravede da lontano, il signor padre addormentato. Quando Marianna torna a guardare fuori dal vetro, si trova di colpo davanti al mare. L'acqua è limpida e si butta leggera sui grossi ciottoli grigi. Un ramo di gesso si schianta contro il vetro. Marianna si scosta, ma è in ritardo. L'urto le ha fatto sbattere la testa contro lo stipite. La signora madre ha ragione. Le sue orecchie non sono buone a fare da sentinella. Perciò il suo naso è diventato così fino e gli occhi sono rapidissimi nell'avvertirla di ogni oggetto in moto.
La carrozza si ferma davanti alla vicaria, il carcere di Palermo. I due si avviano lungo i corridoi della prigione fra gli inchini dei guardiani e dei servitori. Padre e figlia si trovano insieme in una stanza triangolare poco illuminata, dove arrivano 5 uomini incappucciati con un saio bianco e il rosario in mano. Marianna intuisce che sta per succedere qualcosa di terribile, ma non sa cosa. Attraverso altri corridoi il padre la trascina davanti a una cella dove sono rinchiusi dei prigionieri. Uno di essi è appena un ragazzo.
Il ragazzo la osserva stralunato e Marianna ricambia le sue occhiate, decisa a non farsi intimidire. Ma le palpebre di lui sono gonfie e spurgano. Probabilmente non distingue bene, si dice la bambina. Il signor padre, con l'aiuto di un fratello bianco incappucciato, lo prende per le braccia, lo tira verso la porta. Riprende la processione. Il guardiano con la torcia accesa, il signor Duca Ucria con il prigioniero al braccio, gli altri fratelli bianchi, il fabbro ferraio e i 2 inservienti in giubba nera dietro. Di nuovo si ritrovano nella stanza triangolare, fra un viavai di guardie e valletti che reggono fiaccole, avvicinano sedie, portano bacinelle d'acqua tiepida, asciugamani di lino, vassoi con sopra pane fresco e frutta candita. Il signor padre si china sul ragazzo con gesti affettuosi. Mai l'ha visto così tenero e premuroso, si dice Marianna. Il ragazzo si lascia accudire, pulire, imboccare, senza dire una parola. A momenti sorride, a momenti piange. I 5 gentiluomini si sono inginocchiati e sgranano il rosario. Il ragazzo viene spinto dolcemente in ginocchio perché preghi anche lui. Marianna osserva il padre che prega. Nella conchiglia dell'orecchio, ora silenziosa, conserva qualche brandello di voce familiare. Forse aveva anche imparato a parlare. Ma quanti anni aveva? 4 o 5? Una bambina ritardata, silenziosa e assorta, che tutti avevano la tendenza a dimenticare in qualche angolo, per poi ricordarsene tutto d'un tratto e venirla a rimproverare di essersi nascosta. Un giorno, senza una ragione, era ammutolita. Il silenzio si era impadronito di lei come una malattia, o forse come una vocazione. Non sentire più la voce festosa del signor padre le era sembrato tristissimo, ma poi ci aveva fatto l'abitudine.
A un certo punto il portone si spalanca e compare il boia. Quando lo vede, il ragazzo sbianca. In lontananza si sentono i tamburi del viceré. Ora Piazza Marina è gremita di gente che assisterà all'impiccagione. La bambina vede i grandi padri dell'Inquisizione uscire dal palazzo Chiaramonte e indovina cosa sta per succedere. Spinta dal padre, si ritrova ai piedi della forca.
L'aria vibra per i colpi di un grosso tamburo. Il boia, a un cenno del magistrato, dà un calcio alla cassetta su cui aveva costretto il ragazzo a salire. Il corpo ha un sussulto, si stira, ricade su se stesso, prende a girare. Ma qualcosa non ha funzionato. L'impiccato, anziché penzolare come un sacco, continua a torcersi, sospeso per aria, il collo gonfio, gli occhi strabuzzati fuori dalle orbite. Il boia, vedendo che la sua opera non è riuscita, si issa con la forza delle braccia sulla forca, salta addosso all'impiccato e per qualche secondo ciondolano tutti e due, appesi alla corda come due ranocchi in amore, mentre la folla trattiene il fiato. Ma ora è davvero morto, lo si capisce dalla consistenza di pupazzo che ha preso il corpo appeso. La gente prende a lanciare i berretti per aria. Il signor padre si china sulla figlia, estenuato. Le tocca la bocca come se si aspettasse un miracolo. Le agguanta il mento, la guarda negli occhi minaccioso e supplice. «Devi parlare», dicono le sue labbra. «Devi aprire quella maledetta bocca di pesce». La bambina prova a spiccicare le labbra, ma non ce la fa. Il suo corpo è preso da un tremito inarrestabile. Le mani, ancora aggrappate al saio paterno, sono rigide, di pietra.
La vita in famiglia non è sempre facile per Marianna. I 5 fratelli le vivono accanto senza troppa confidenza. Signoretto, il più grande, vorrebbe somigliare al padre, ma le sue goffe imitazioni dei modi paterni hanno il solo risultato di irritare il genitore. Con la sorella mutola, signoretto è protettivo, un poco geloso delle attenzioni che le rivolge il signor padre. Fiammetta, meno bella di Agata, già promessa sposa, è destinata al convento e perciò indossa la tonaca fin da piccola. Carlo e Gerardo, tanto simili da sembrare gemelli, entreranno uno in convento, l'altro nella vita militare. Carlo è il più affettuoso dei fratelli e spesso la cerca solo per tenerle una mano. A 13 anni Marianna va in sposa allo zio Pietro Cria. Un giorno la madre le comunica per iscritto la tremenda decisione.
Ora hai 13 anni. Approfitto per dirtelo che ti devi maritare, che ti avevo trovato uno zito per te. Perché non ti faccio monachella come destino di tua sorella Fiammetta? La ragazzina rilegge le parole frettolose della madre, che scrive ignorando le doppie, mescolando il dialetto con l'italiano, usando una grafia zoppicante e piena di ondeggiamenti. Un marito? Ma perché? Pensava che, mutilata com'è, le fosse interdetto il matrimonio. E poi ha appena 13 anni. La signora madre ora aspetta una risposta. Le sorride affettuosa, ma di un'affettuosità un poco recitata. A lei questa figlia sordomuta mette addosso un senso di pena insostenibile, un imbarazzo che la gela. Non sa come prenderla, come farsi intendere da lei. Già lo scrivere le piace poco. Leggere poi la grafia degli altri è una vera tortura. Ma con abnegazione materna si dirige docile verso la scrivania. Afferra un altro foglio, prende la penna d'oca e la boccetta dell'inchiostro e porta ogni cosa alla figlia distesa sul letto. «Alla mutola un marito», scrive Marianna appoggiandosi su un gomito e macchiando nella confusione il lenzuolo d'inchiostro. «Il signor padre è tutto fici per farti parlare, portandoti qui do perfino alla vicaria, e ti giovava lo scanto. Ma non parlasti perché sei una testa di balata, non hai volontà. Tu hai il dovere di accettare lo zitu che ti indichiamo perché ti vogliamo bene. Per questo ti diamo lo zio Pietro Ucria, che poi oltre a essere mio fratello è pure cugino di tuo padre e ti vuole bene, e in lui solo ci puoi trovare un ricetto all'anima».
Marianna legge lo scritto senza far più caso agli errori di ortografia della madre e si sofferma sulle ultime righe. Sgomenta, scopre che il fidanzato sarà lo zio Pietro, un uomo scontroso, sempre vestito di rosso, che in famiglia è soprannominato il Gambero.
«Non mi marito», scrive rabbiosa dietro il foglio ancora umido delle parole della madre. La duchessa Maria torna paziente allo scrittoio, la fronte cospassa di goccioline di sudore. Che fatica le fa fare questa figlia mutola. Non vuole capire che è un impiccio e basta. «Nessuno ti prende a tia, Mariannina mia, e per il convento ci vuole la dote, lo sai. Già stiamo preparando i soldi per Fiammetta, costa caro. Lo zio Pietro ti prende senza niente perché ti vuole bene, e tutte le sue terre seriano le tue, intendisti?» Ora la signora madre ha posato la penna e le parla fitto fitto come se lei potesse sentirla, accarezzandole con un gesto distratto i capelli. Infine strappa la penna dalle mani della figlia che sta per scrivere qualcosa e traccia rapida, con orgoglio, queste parole: «In contanti e subito 15.000 scudi».
Si chiude qui la prima parte, narrata e letta da Giovanna More e Giancarla Volpato, del libro «La lunga vita di Marianna Ucria» di Dacia Maraini. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.